Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giudea, di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero il ritorno al loro paese. Parola del Signore. L'ultima volta che ci siamo visti, Giovanni finiva il prologo dicendo: «Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito, lui ce lo ha rivelato». Volete vedere Dio? Scoprite l'uomo Gesù. È vero che scoprendo l'uomo Gesù incontri Dio? Si tratta di provare. Sempre Giovanni, l'ho citato domenica scorsa, nella prima lettera dice: «Ciò che noi abbiamo udito con i nostri orecchi, ciò che noi abbiamo toccato con le nostre mani, ciò che noi contemplammo, l'autore della vita, noi lo annunciamo anche a voi, per la nostra gioia sia piena». Ci siamo preparati in avvento per accogliere questo mistero che è più grande di noi. E dicevamo: ci vuole tanta apertura di mente, essere aperti al mistero per poter accogliere un Dio che si fa carne. E oggi, prima di iniziare questo cammino, domenica prossima, Gesù adulto che entra nel Giordano, il Vangelo ci dà le coordinate, ci dice le ultime cose importanti da sapere perché il cammino sia serio, perché il cammino funzioni. Il cammino possiamo anche farlo e non porta da nessuna parte. Il Vangelo di oggi ci dice le cose fondamentali, le cose essenziali. Vorrei fare una premessa ancora: perché il cammino sia serio, dobbiamo sempre ricordarci quello che Giovanni ci ha detto sempre domenica: il Verbo si fece carne, si fece debolezza. E dobbiamo ricordarlo che sarà sempre così. Non sogniamo di vedere o sperimentare chissà che cosa. Ci sarà sempre la debolezza dell'umanità di quest'uomo. E la seconda cosa è quello che dice oggi San Paolo: il mistero che è stato rivelato a noi, dice. E il mistero è che le genti sono chiamate in Cristo a condividere la stessa eredità. Tutte le genti. Gesù è nato in Israele, il Messia era per Israele, e adesso è per tutti, per tutta l'umanità. Dobbiamo camminare ricordando sempre queste due cose: la debolezza, cioè l'umanità che vedremo, vedremo sempre soltanto umanità, umanità sempre maggiore, ma umanità. E la seconda cosa, il cammino che facciamo deve tenere presente degli altri. Chi pensa di fare un cammino spirituale personale, intimo, non porta da nessuna parte, o meglio, da qualche parte porterà, non è il cammino cristiano. Il cammino cristiano ci deve portare ad aprirci agli altri e capire che le cose vanno fatte insieme e si cammina insieme agli altri, non da soli. Questo testo che abbiamo ascoltato è famosissimo, lo conosciamo tutti ed è bellissimo. È bellissima anche una bella fiaba orientale. Un adagio ebraico dice che ogni parola della Torah ha 70 volti. Ed è vero. La Bibbia, più la leggete, più diventa un pozzo. Più la leggete, più si scopre cose nuove. Anche le singole congiunzioni sono importanti. Quindi è giusto scavare, cercare di capire questi testi. L'unica cosa che non si può fare è fantasticare troppo, cioè inventarci le cose. Perché questo che succede spesso. Spesso è successo con questi testi. Pensate soltanto quanta importanza abbiamo dato ai magi. Chi sono questi magi? I magi sono soltanto coloro che cercano, sono i cercatori, nient'altro che i cercatori. Probabilmente erano astrologi che guardavano le stelle, quelli che cercano il senso delle cose, non soltanto l'origine, ma il senso delle cose. E coloro che usano la testa, che usano il cuore. Invece noi vediamo in questi magi chissà chi. Abbiamo visto di tutto e di più. Magoi significa sacerdoti persiani, ma poi sono diventati astrologi, maghi, e oggi vanno di moda anche i maghi. E sicuramente non erano maghi, perché per il mondo ebraico i maghi erano una cosa abominevole, abominevole, non lo erano di certo. Erano così importanti che abbiamo inventato i nomi anche noi. Come si chiamavano questi maghi? Come i figli di Noè, oppure i nomi occidentali che abbiamo dato noi. Addirittura abbiamo trovato le tombe a Colonia, le reliquie a Colonia. Ma chi sono? I magi sono soltanto coloro che cercano. Mettiamocela via. Non perdiamo troppo tempo in queste cose. Questo significa fantasticare troppo. I pastori sono molto più importanti dei magi. Eppure i pastori, negli affreschi delle catacombe, appaiono due secoli dopo i maghi. Vuol dire che già allora sti maghi, chi erano sti maghi? Quanti erano poi? Così un'altra cosa, la stella, la famosa stella cometa, diciamo. Già dire stella cometa è una cosa assurda. O una stella o una cometa. Assieme non può essere la stessa cosa. La cometa è un sasso ghiacciato che continua a girare attorno al Sole. La stella è una massa di gas che rimane ferma per millenni. È cometa perché Giotto l'ha rappresentata così. Probabilmente Giotto ha visto quella di Halley, ha avuto la fortuna di vederla. Ma la stella cos'è? Può darsi che col tempo scopriremo che c'è stato qualcosa di speciale. La scienza studierà, troveremo qualcosa di qualche fenomeno. Ma la stella non è nient'altro che la luce, il simbolo della luce. Nella Bibbia le stelle, è il popolo ebraico numeroso come le stelle. Nell'Apocalisse Gesù è la stella del mattino. La stella è la nostra intelligenza. Nel prologo che abbiamo letto domenica si diceva: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. È la vita che è la luce degli uomini, la nostra vita divina che è la nostra luce. Il problema è proprio lasciarci rischiarare. Per il popolo ebraico ci voleva parlare l'angelo, nel linguaggio biblico l'angelo è chiaro cosa significa l'angelo, è la parola, ma per il mondo pagano l'angelo chi è? La scrittura che cos'è? No, la ragione, la ricerca, alzare gli occhi verso il cielo. Ogni ricerca passa attraverso lo stupore e l'alzare gli occhi verso il cielo. Dobbiamo partire da qui, da questi magi che partono dall'Oriente. Oriente dove tutto è nato, cultura, religione, l'uomo. Vuol dire che dobbiamo orientarci, riorientarci e cercare. Ed essere sinceri in questa ricerca e domandarci che cosa veramente cerchiamo. Poi è vero che cerchiamo, è vero che vogliamo conoscerlo, oppure lo sappiamo già. Andiamo avanti, ormai sappiamo già come... Oppure veramente lo cerchiamo. Veramente sento questo bisogno di essere rischiarato. Ascolto il mio profondo e i miei desideri. Cosa cerco? Cos'è che voglio? Pace? Serenità? Che le cose vadano bene quest'anno? Cosa cerco? Perché dice il testo, i magi cercano il re dei giudei. Non cercano il re di Giudea. Non cercano Erode. Anche loro hanno il loro re. Ci sono tanti re che vogliono comandare. Cercare il re di Giudea significa cercare colui che illumina la vita dell'uomo, cercare l'uomo ideale, l'uomo libero, l'uomo che ha il potere dell'amore. Se cerchiamo la nostra realizzazione nella nostra umanità, lo troviamo. Se cerchiamo altre cose, non le troviamo. E dobbiamo fare come loro, dobbiamo andare a Gerusalemme, perché lì c'è la scrittura. La rivelazione passa attraverso la scrittura, cioè attraverso l'esperienza del popolo ebraico. L'Antico Testamento non è un optional. Qualcuno dice basta i Vangeli. Non è vero. Ci vuole l'Antico Testamento. È lì che c'è la scrittura. E la scrittura dice che il bambino sarebbe nato a Betlemme. Questa è la prima indicazione, Betlemme, così insignificante, che non appare neanche sui libri di storia o nei libri geografici. Da questo paese insignificante, il piccolo. E dietro questa parola del piccolo c'è tutta l'esperienza biblica. Dio sceglie sempre il piccolo. Sceglie Giuseppe, il più piccolo. Sceglie Davide, sceglie Giacobbe. È la logica di Dio. Dio si manifesta nelle cose piccole, nelle cose di tutti i giorni. Quando c'è stupore, vedi le cose grandi perché ti stupisci. Non è tutto ovvio, tutto naturale. C'è qualcosa di misterioso in ogni esperienza che facciamo. E la scrittura ci dice che bisogna andare a Betlemme. E come i magi si va a Betlemme a cercare il bambino. E quando troviamo questa umanità, questo Gesù che si manifesta sempre in questa sua debolezza, inizialmente ci confonde la mente. La stella si ferma, in certo senso sparisce. Sparisce perché ci confonde. Ma una volta superato questa fase dello smarrimento, cioè quante volte perdiamo la fede, andiamo in crisi di fede perché Dio tace, perché Dio non si muove, non fa l'onnipotente, non fa niente. Quando superiamo questa fase, allora il segno che la fede è seria e che lo abbiamo trovato è la gioia. Gioirono al vedere il bambino. E questa gioia quando c'è, e questo è un altro segno che è vera la gioia, è che quando c'è la racconti agli altri. Non puoi tenerla per te. Se la tieni per te, non è qualcosa di reale. La gioia, la voglia che gli altri incontrino lo stesso bambino, che incontrino lo stesso Gesù. E quando lo incontri gioisci, lo porti alla bocca, lo adori, ci inginocchi e adori. Adorare vuol dire portare alla bocca, vuol dire gustare, baciare. Vuol dire proprio godere di questa esperienza e serbarla nel cuore perché ci illumini tutta la vita. E alla fine si torna per un'altra strada, si va per un'altra strada, perché questa, la strada vecchia, non serve più. Siamo illuminati. Dobbiamo mettere insieme l'intelligenza, la luce del cuore e la parola. E questo cammino ci porta alla pienezza della vita. La prima lettura diceva, alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, brilla sopra di te. Ecco, la tenebra ricopre la terra. Viviamo un po' questi tempi, dove le tenebre sembrano prevalere. E qui c'è detto che la luce, se accolta, aumenta, come diceva a Natale, hai aumentato la gioia. Come quando si miete, come quando si divide la preda. Ed è di questo che abbiamo bisogno oggi, di questa luce. E noi cristiani dobbiamo soltanto portare la nostra esperienza. Noi non cerchiamo poteri, collateralismi col potere, vogliamo soltanto portare dentro questa cultura questo seme che umanizza la cultura, portare quel di più che fa andare oltre l'istinto e la carnalità, perché la cultura sia rischiarata e illuminata da questa umanità che è modello massimo di umanità.